Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Buongiorno e bentornati a questo appuntamento con il nostro Notes. Adesso in onda è tornato Arnaldo Casali. Ciao Arnaldo, bentornato, come stai? Tutto bene?
Ciao, tutto bene, sono tornato, sapete da dove penso, perché l'abbiamo ripetuto svariate volte nelle ultime due puntate.
Da un posto dove c'è la neve.
Da un posto dove c'è la neve, devo dire.
Non da Polino.
No, non da
Polino. Mi somiglia un po' però.
Un po' più lontano.
Un po' più lontano.
Beh, insomma, ecco, per chi non ci avesse ascoltato, le ultime due settimane sono di ritorno dalla Polonia per un viaggio insomma abbastanza importante per la nostra diocesi e per il nostro festival, soprattutto il Festival Cielo e Terra, visto che siamo andati insieme ad altre due persone a rappresentare appunto Terni in Polonia al Festival Sacro Film di Zamość, e oggi abbiamo come ospite Agnieszka Florek, che è una appunto dei componenti della delegazione. Il terzo sta ancora in Polonia, quindi non l'abbiamo potuto portare, che è Alessandro Minestrini.
La prossima volta.
Buongiorno.
Agnieszka è, diciamo, la nostra public relation per quanto riguarda la Polonia, visto che essendo appunto polacca ci fa un po' anche da interprete, anche diciamo ci tiene i contatti, è stata un po' anche la responsabile del Focus Polonia al festival, peraltro cucinando la celebre degustazione polacca e insomma intrattenendo il pianista Kominek, no, i tre tennis sono buoni ovviamente, a livello
non fare gaffe per
pubbliche
favore
reazioni. E ci aiuterà oggi anche un po', appunto, per esempio una cosa a cui io gli chiedo subito aiuto è tradurre il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, che tu ti domandavi ovviamente di chi era, e avevi già ipotizzato.
Io pensavo che fossero i soliti, i Beatles polacchi, invece no, non erano i Beatles
polacchi. Che ti mancano, so che ti mancano i Mislovitz, perché li hai evocati a più riprese.
Sì, infatti mancano seduta spiritica. Sì.
Nelle ultime puntate, ma appunto a fine puntata ti accontenterò, perché ecco, è appunto predisposto appunto una canzone dei Mislovitz.
Dovrei andare via prima oggi, ma... Resto.
Questo era Lenny Valentino. Lenny Valentino è un gruppo musicale che ha fatto un unico disco.
Bene.
Che si chiama, e qui chiedo aiuto ad Agnese perché io non. Uvaga Jeje Tramvai.
Bravo. Sì.
Che vuol dire, che come tutti
attenzione
sanno,
che passa il tram.
Io nemmeno lo tradurrei. Ecco.
Attenzione che passa il tram.
Bene. E ci credo che hanno fatto un disco solo.
Che è passato il tram.
Passato il tram e quindi è finita.
E il titolo di questa canzone che abbiamo ascoltato, che è una delle mie preferite, si chiama Dom Nauki Vrajan, che significa?
È passato il treno.
La casa?
La casa?
La casa.
Ah, e basta la casa.
La casa? Dai, dello studio del Vrajan. Ah, la casa dello studio delle emozioni. Quindi è un titolo molto evocativo.
Sì, poi che vuol dire ce lo spieghi tu.
Beh, sai, è un titolo, la casa dove si studiano le emozioni, la casa dello studio delle emozioni. Vabbè,
lo studio di uno psicologo, che è? Qualcosa del genere.
Una cosa metaforica, poeta.
Metaforica. Non è sempre prosaico, sei ragione.
Tu che sei anche poeta.
Calli, sì.
Andiamo. Comunque tu avevi riconosciuto la voice, lo so, per questo che hai detto che era Mislovitz, perché sì, il cantante è lo stesso.
Oh, vedi che c'era un nesso.
E Arturo, io, questo è un gruppo parallelo del leader di Mislovitz.
Uno spin-off.
Che ha fatto questo, esatto, uno spin-off. Ecco. Ha fatto questo disco nel 2001. E basta, appunto. No, dopo si è rimessa a ricantare con Mislovitz, giustamente, insomma. E comunque, secondo me, sono un gruppo molto, molto valido. Questo Lenny Valentino fanno in realtà ogni tanto dei concerti così, ma appunto essendo un gruppo parallelo, non che i Mislovitz siano commerciali, anzi tutt'altro, però Lenny Valentino è proprio una di quelle cose che, no, si fanno, spesso, no, alcuni artisti fanno così.
Estemporanei.
Sì, estemporanei, no, magari suonano per esempio l'estate e organizzano proprio un festival a Misuovize, che è la città appunto dove sono nati i Mislovitz, e suonano anche appunto con questo gruppo parallelo, Lenny Valentino. Bene. Peraltro siamo in tema, visto che stiamo entrando negli eventi
ci siamo,
anni,
ci siamo.
Anche come nome ci stava bene.
È
no?
Vero.
No, io parlerei appunto oggi una puntata dedicata appunto alla Polonia. Parleremo non soltanto di questo festival, però iniziamo proprio partendo dal festival e poi attraverseremo un po' vari argomenti che riguardano ovviamente l'attualità. Partiamo appunto da questo festival, non insomma come l'altra volta quando siamo stati a casa di Sanussi per raccontare il nostro diario di viaggio, facciamo una cosa un po' più
seria,
sì, un po' più professionale, diciamo, professionale. Nel senso che questo è invece un gemellaggio, insomma, al di là dell'esperienza personale, sicuramente molto importante, che è nato, dicevamo, appunto in occasione dell'ultima edizione del Film Festival Popoli e Religioni, che ha avuto appunto un focus su Polonia, ricordo in cui avevamo, è stato organizzato in collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma, e che aveva il suo fulcro, diciamo, nel premio alla carriera a Krzysztof Zanussi. Poi ha avuto il concerto, appunto, prima dicevo scherzando, di Bartolomiej Kominek, che è uno dei più grandi pianisti, uno dei più grandi esecutori di Chopin al mondo addirittura, che grazie anche appunto alla collaborazione dell'Istituto Polacco è venuto a Terni a fare un concerto. Abbiamo avuto Jerzy Sturm, che è forse il più grande attore polacco, è conosciuto anche in Italia perché ha fatto il Caimano di Nanni Moretti, oltre che tutti i film di Kieslowski, di cui era un grande amico e oggi è considerato anche in qualche modo l'erede. E abbiamo avuto appunto questa degustazione di prodotti tipici che era stata procurata da Agnieszka, e poi avevamo avuto insomma varie cose, e tra queste lo stesso Zanussi ci aveva proposto di gemellarci con un festival, ci aveva fatto scoprire questo festival che si chiama Sacro Film e che praticamente ha la stessa linea del Festival di Terni, cioè un festival di carattere interreligioso, quindi che utilizza il cinema in qualche modo come veicolo di dialogo tra le culture. Una cosa che insomma ci fece molto piacere scoprire, insomma, che così lontano c'era un festival che era nato con le stesse nostre ambizioni e che aveva in realtà anche molta più esperienza di noi, perché noi siamo alla seconda edizione, mentre il Sacro Film è giunto quest'anno alla 12ª edizione, giusto? dodicesima edizione. Il padrino di questo festival è appunto Christoph Zanussi, che ne fa parte dell'organizzazione da 8 anni. Quindi loro sono venuti in 4. Ora qui mi devi aiutare perché allora c'era il direttore del festival, che è Mokchitsky, Wiesław Mokchitsky, che è il direttore del festival ed è parroco di Sant'Antonio, una chiesa, insomma una parrocchia del vicino Zamosh, e che, pensa Francesco, lui è il cugino del vice segretario del Papa.
Accidenti.
Che era, ovviamente stava con Wojtyła, ma che poi è rimasto anche con Ratzinger, quindi tuttora lavora in Vaticano. Nonostante questo, non era mai stato appoggiato dal suo vescovo per fare questo festival.
Ah, sì,
esatto. Infatti una delle differenze del Sacro Film rispetto al nostro è che, mentre il nostro è nato proprio dall'idea del vescovo Paglia, che poi sapete è presidente della commissione della CEI per l'ecumenismo e il dialogo, invece il Sacro Film non era mai stato appoggiato in qualche modo dalle istituzioni. E quindi anche per questo ricordo che quando Zanussi me ne parlò la prima volta mi disse: vabbè, hanno anche bisogno di essere appoggiati, perché in realtà il loro vescovo, insomma,
da quell'orecchio non ci sente, dai.
Esatto. Poi questo festival è organizzato quindi da questa parrocchia, dal cinema Stilove, che è il cinema pubblico, perché è proprio il cinema comunale di Zamosh, dall'università di Lublino, diciamo, insomma è una branca, no? E quindi ecco, sono venuti in una delegazione di 4 persone da noi, hanno partecipato appunto alle 2 ultime giornate del festival, hanno presentato il loro festival e poi ci hanno appunto ricambiato l'invito e siamo andati appunto in treno, in pullman, no? Io e Agnese siamo andati in pullman, ci siamo fatti 30 ore di viaggio, insomma io sono abituato perché ci vado sempre, come sai, in pullman, visto che l'aereo mi sta un po' antipatico.
Giusto.
Dunque, il Sacro Film, quindi 12ª edizione, c'era ovviamente Zanussi che ha parlato molto di noi, Francesco, di noi dico come città.
Wow.
Allora, ovviamente si è soffermato anche sulla figura del vescovo Paglia, impegnato con la comunità di Sant'Egidio nell'ecumenismo e il dialogo, quindi dice, quindi questa città lui la sta anche facendo un po', no?
Conoscere a livello internazionale.
Conoscere, no? Anche se devo dirvi che questa città comunque ancora oggi resta una città comunista.
Detto con tono abbastanza dispregiativo.
Eppure resta ancora, però c'è questo vescovo, si impegnano questi ragazzi nonostante che stanno ancora immersi nel comunismo loro. Però, insomma,
c'è ancora un pezzo di muro di Berlino, non gliel'hai detto? Sì. Corso tacito.
E quindi questo festival è stato interessante. Noi abbiamo partecipato a 2 giornate del festival, tra l'altro è stato proiettato il primissimo film di Zanussi, molto interessante, Francesco, perché è un cortometraggio di mezz'ora che si chiama La morte del padre provinciale.
Così i titoli in Polonia.
Sì, no, per quelli di Zanussi poi sono abbastanza
surreali.
Tu pensa che era del 1965 questo cortometraggio, e il prente, lo Stato non aveva permesso, cioè non voleva che si chiamasse così. Quindi in Italia il titolo è questo. Il titolo originale in realtà è Smierch Provincialne.
Provinziała.
Ovvero la morte del provinciale. Ah. Perché padre non si poteva dire sotto il comunismo.
E perché?
Perché padre vuol dire che era un prete, no?
Ah, padre nel senso di ecclesiastico.
È un abate,
certo,
diciamo.
Certo.
E invece i comunisti non volevano che si dicesse.
No,
quindi il titolo originale è La morte del provinciale.
La censura del titolo, praticamente.
Sì, il provinciale può essere uno che sta in provincia, è provinciale.
Certo.
Alla fine
uno della Basilicata.
Era più innocuo. Sì.
Qualsiasi.
Però è interessante perché è un film muto. Ah. Quindi è l'unico che io sono riuscito a capire.
Certo.
Non c'era bisogno
di capire.
Sottotitoli. Poi noi ci hanno invitato a sorpresa, noi non eravamo neanche preparati, ci hanno anche fatto impallidire, perché ci hanno invitato a prendere parte anche alla conferenza iniziale. Ed era un argomento molto interessante, Francesco, anche perché noi abbiamo fatto una cosa analoga qui a Terni. Cioè una conferenza iniziale a cui hanno preso parte tutte le autorità, ovviamente. Ho fatto un po' come abbiamo fatto anche noi, quindi c'era il sindaco, e poi vi dico una cosa sul sindaco di Zamosh che è molto curiosa. C'era il nuovo vescovo di Zamosh che sembra un po' più
moderno,
diciamo, sì, è anche un po' più disponibile. Che è proprio era appena arrivato il suo primo festival, e appunto l'argomento era il rapporto tra chiesa e artisti. che bello, noi bello. Abbiamo anche fatto una puntata qui adesso in onda,
la perché... committenza, tutte quelle cose lì,
esatto, ricordo, abbiamo fatto una puntata perché anche a te è stato affrontato proprio con un convegno.
Come no?
Sul rapporto nel caso d'Ernano il punto di partenza era proprio la committenza ecclesiastica agli artisti. Mm-hmm. Da cui poi si partiva per parlare in generale del rapporto tra chiesa e arte. Mm-hmm. Qui appunto si andava a finire a parlare dello stesso argomento. Il punto di partenza invece era la lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, che è stata scritta nel 1999, dico bene, Agnese? 1989, questa lettera pastorale, diciamo, del Papa, rivolta proprio agli artisti. A questa lettera nel 2003 rispose Christoph Zanussi con una sua lettera al Papa.
Quattro anni dopo.
Quando era, credo, poco già morto il Papa, invece, nel 2005, no? C'è stato un professore dell'Università di Dublino che ha deciso di invitare anche altri artisti polacchi a rispondere a questa lettera. E tra questi c'erano appunto lo stesso Jerzy Sturm, c'era Wojciech Kilar, che è un grande musicista, peraltro autore delle musiche dei film di Zanussi, c'era Zbigniew Zamakowski, che è un... attore che ha fatto peraltro anche i film di Kieslowski, c'era Preissner o Preissner, il musicista di Kieslowski, c'era Maja Komorowska, che è un'attrice molto importante che ha lavorato tra l'altro per molto tempo con Grotowski e poi anche con tutti i grandi registi anche nel cinema. Insomma, tutti questi artisti che hanno risposto in qualche modo
a questo appello,
alla lettera del Papa, quindi esponendole la loro idea sul rapporto tra arte e religione. Questa è una cosa molto interessante che secondo me sarebbe interessante proporre anche qui, cioè che anche gli artisti italiani in qualche
come
modo
no,
rispondessero.
Magari, perché no?
E devo dire, appunto, questo mi ha colpito perché in qualche modo rientrava anche, no, appunto, in questo discorso che era stato fatto anche a Terni in qualche modo.
Forse cioè, sono rapporto... un po' più individualisti gli artisti italiani, è difficile metterli d'accordo e poi creare una sorta di sinergia per farli rispondere in maniera poi univoca a un appello di questo tipo.
Questo era il commento che facevo anch'io, Francesco, esattamente, proprio lo dicevo ad Agnese dopo che appunto avevamo assistito a questa conferenza, perché non si tratta soltanto ovviamente di artisti cattolici che rispondono, però secondo me forse di artisti cattolici ce ne sono forse pochi in Italia e ancora meno sono quelli secondo me che hanno un certo valore artistico, nel senso che spesso la Chiesa, questo lo diceva anche a Zanussi durante l'intervista, la prima che avevamo fatto, che abbiamo trasmesso qui a settembre, mentre in Polonia il fatto di essere un artista cattolico è una cosa che è vissuta con grande naturalezza, proprio perché comunque sta un po' nella storia
nel
della
DNA
Polonia.
Forse sì.
E poi sappiamo che durante ovviamente il comunismo l'idea stessa di patria e l'idea stessa di religione erano unite, quindi comunque l'essere cattolico era qualcosa di cui era un orgoglio, diciamo, in qualche modo per i polacchi. E quindi anche oggi per la maggior parte degli artisti polacchi essere cattolici è una cosa assolutamente spontanea e naturale.
Certo.
Noi in Italia abbiamo avuto una storia completamente diversa, quindi in Italia in realtà la maggior parte degli artisti sono atei o sono
comunque sono laici.
Laici proprio nel senso
materialisti,
non religiosi.
Forse addirittura materialisti, sì.
Sì, quei pochi artisti, ne avremo prova secondo me fra poco, perché secondo me quelli che vengono anche negli eventi valentiniani, francamente a me questi artisti cattolici mi danno l'idea di essere gente che cerca più che altro di fare i soldi con la Chiesa, più che
ecco.
se io lo dico proprio, lo sapete,
pane al pane,
sì, cioè non mi dà l'idea che c'è di artisti veramente
questo trasporto
che vivono,
non c'è.
Sì, cioè in realtà l'artista cattolico in Italia di solito è un artista che lecca i piedi alla Chiesa e cerca in qualche modo magari di appunto di portare la sua arte negli ambienti cattolici per
diventare famoso,
per sbaccare il lunario,
per, sì, sbaccare il lunario,
per
sì,
portare a casa come si,
la bagnotta sì.
Non tanto, e questo secondo me è la maggior parte dei casi, poi ci stanno altri casi insomma di convertiti, no, tipo Claudia Colle, che a un certo punto
sì, sì,
magari dopo una vita che come molto lontana,
molto mondana, diciamo,
improvviso. Questi un po', io francamente li colto sulle dita di una mano gli artisti cattolici che potrei in qualche modo potrebbero assomigliare tutto sommato a figure come appunto Zanussi o Sturm. Secondo me appunto sono personaggi come Dalatri.
Forse anche Capossela con quel suo cattolicesimo molto strano,
sì,
tutto sommato. Nel senso, no, che
sì,
sai...
Beh, lui è un po' particolare.
Un po' particolare.
Credo che sia...
Religiosità molto primitiva, forse,
insomma.
Sì, sì, sì.
Però, beh, lui appunto... ecco, perché in Italia c'è questo, più che l'essere artisti cattolici, sono moltissimi artisti che magari hanno un grande respiro religioso. Capossela ce l'ha in modo anche artistico, pronunciato, vediamo,
molto pronunciato.
Però ci tengono sempre a sottolineare che la loro è una visione molto personale, individuale, personale, della religione.
Sì,
anche.
È vero.
Cioè, se tu senti di solito, no, intervisti un artista italiano, gli chiedi qual è il tuo rapporto con la religione, e gli risponde: io non sono cattolico, anche se credo in Dio, perché comunque penso che qualcosa ci sia.
Condivido, no? alcuni aspetti, eccetera.
Sì, questo te lo dicono quasi tutti, insomma, sì, artisti che si autodefiniscono cattolici, senza, ovviamente, ripeto, senza avercene bisogno per la pagnotta. Io, appunto, non mi viene, a parte da ladri e Jovanotti, eccellentano, se vogliamo, insomma, me ne vengono in mente pochi, insomma, che dicono sì, ma io sono cattolico, ma insomma, non che questa cosa sia importante per il mio lavoro, nel senso che, ecco, Zanussi, per esempio, quando parlavamo di questa cosa, lui ci teneva a dire: ma il fatto che io sono cattolico è una cosa mia personale, no?
Certo, che non c'entra niente col mestiere che faccio.
No, se volete sapere quello che penso, voi guardate le mie opere, no? E capirete, quello è importante, cioè quello che io esprimo attraverso la mia arte, certo, è importante per voi, non quello che io penso nel mio spirito, no? Certo. Invece in Italia c'è tutto il contrario, no? O c'è un'ostentazione proprio così, perché io sono tanto cattolico, io sono devoto a Padre Pio, io sono, no?
Sì.
E stanno lì tutti dal Papa, no?
Ma poi c'è il caso che tante persone famose sono diventate magari devote a Padre Pio perché hanno subito un trauma, che ne so, tipo incidente automobilistico, magari, che ne so, anche per superstizione, perché si sono salvate, sono diventate improvvisamente a 30 anni o 40 devote a Padre Pio, mentre prima non ci hanno mai pensato. Magari.
Sì,
è fatto classico, anche di opportunismo.
Assolutamente. Poi ci sta anche chi è devoto a Padre Pio perché ci ha fatto il film, no?
Sì.
Tipo, no?
Sì.
Quel tale regista.
Sì, che non nominiamo, che abbiamo nominato molto nelle scorse puntate.
Giulio Basi, appunto.
Chiaro.
che dopo aver fatto il film Padre Pio, no, scusa, io l'avevo già raccontata questa storia, ragazzi, non, però la ripeto perché mi ha fatto troppo ridere.
Sì, che ancora la querela non è arrivata.
Che Giulio Basi è così cattolico, che pur essendo divorziato si è sposato in chiesa. Ovviamente con rito civile.
Dal perché
Zimmer,
ce l'hai con Giulio
però
Basi?
Però in chiesa.
Ma che t'ha fatto di male?
E c'era anche il padre spirituale vicino, un frate, che lui è tanto cattolico. Vabbè, insomma, infatti dopo ha fatto, essendo tanto cattolico, giustamente dopo ha fatto anche il film su Maria Coretti, insomma.
Sì.
Perché questo, l'artista cattolico in Italia è cattolico perché fai film sul Papa o fai film sui santi, non perché abbia...
Un comportamento coerente.
Torniamo alla Polonia, torniamo alla Polonia.
Sì, parlavamo del appunto, festival, eccetera.
Parlavamo del Sacro Film, appunto c'è stato questo momento molto importante del dialogo quindi tra artista e chiesa, e poi abbiamo visto un film che si chiama Piazza del Salvatore, in realtà questo è il titolo tradotto, film molto interessante che forse chissà potrebbe anche uscire in Italia, un film appunto molto recente, un dramma molto realistico che racconta di una donna, una madre di famiglia, in qualche modo una giovane ragazza, madre che si ritrova all'improvviso completamente sola perché abbandonata dalla sua famiglia, dal marito, insomma, e vive insomma questa... questo abbandono totale, fino poi a fare un gesto assolutamente clamoroso, ma è un film proprio sulla solitudine, ed è appunto uno di quelle cose che ho avuto occasione di vedere, è molto interessante. Tra l'altro il cinema polacco è in forte ripresa, Francesco, quest'anno si faranno credo il doppio dei film dell'anno scorso, leggevo un servizio.
Esporta poco proposito. Però, quantomeno noi
esporta poco, sì, anche noi in realtà esportiamo
anche noi,
relativamente
certo.
Poco.
Anche noi.
Purtroppo sappiamo che in generale in Europa
cinema,
si esporta poco,
sì,
perché
si importa molto,
succubi, esatto,
si importa molto.
In questi giorni c'è stata anche una, io l'ho letta là, ho letto le polemiche che ne sono seguite dalla Polonia, ma so che c'è stata una proposta di legge proprio per in qualche modo rendere per legge obbligatori i multisala, per esempio, ad avere su due sale, su tre, dei film europei.
Sì,
o meglio,
ma poi se il pubblico non ci va non puoi costringere i gestori a chiudere baracca e burattini.
Sì, anche se in realtà secondo me se tu li fai ci vanno la gente,
forse
cioè
sì,
uno
sì.
Si rifugia sempre dietro, non è come la televisione, bisogna fare i programmi spazzatura perché quelli la gente piace vedere, ma quelli la gente vede perché tu
perché
quelli
tu
gli fai vedere.
Gli fai, certo.
È chiaro che se noi proponessimo nei cinema su due sale, su tre, ci fai film europei, la gente alla fine li va a vedere.
Quanto meno su uno su tre, via, uno su tre già sarebbe tanto.
Io comunque sono piuttosto d'accordo su questa legge, perché tra l'altro è una cosa che in Francia viene fatta da molto tempo, ed è l'unico paese europeo, la Francia, dove il cinema proprio, diciamo,
viene
è invece al di là delle esportazioni, che sappiamo è difficile per tutti, però almeno in Francia i film francesi se li vedono.
Sì, sì, sì.
Invece noi in Italia i film italiani non li vediamo,
non li vediamo.
Neanche in Italia.
Vediamo
perché,
quelli di Natale e basta.
Perché, esatto, perché invece io penso veramente la cinematografia europea, che tra l'altro credo sia molto superiore qualitativamente a quella americana, credo che andrebbe veramente valorizzata. Quest'anno, appunto, dicevo, ci saranno film importanti. C'è Zanussi che è in procinto di fare un nuovo film storico, tra l'altro.
Io non sono tanto d'accordo su questo fatto che la cinematografia europea sia superiore a quella americana, però ne parliamo un'altra
Beh,
volta.
Sì, poi io, per carità, non sono neanche un cinefilo, quindi più di tanto non posso parlare. Superiore nel senso che comunque è chiaro, ovviamente
più d'autore,
la spazzatura
ma ciò
è stata
non
per
dire...
tutto. No, ma anche qui il superiore nel senso che questa è probabilmente una anche un'affermazione sbagliata da parte mia, ma il fatto è che da noi probabilmente alla fine riescono ad arrivarci soltanto i capolavori della cinematografia europea, mentre dell'America ci arriva qualsiasi film mondezza, quindi è facile poi dire il cinema d'autore europeo è migliore del cinema americano, per forza, se noi d'America oltre ai grandi capolavori ci arriva la peggio mondezza e invece del cinema europeo ci arrivano soltanto le punte, è chiaro che di filmacci se ne fanno tanti anche in Europa, il problema è che non ci arrivano, quindi è già difficile vedere quelli belli per noi, capito Francesco? Quelli brutti proprio non ci abbiamo proprio il problema perché non, semplicemente non ci arrivano, insomma.
Tanti però secondo me anche film europei che sono spacciati per capolavori, alcuni sono veramente orrendi.
Beh sì, quelli poi sono questioni anche individuali,
di gusto,
c'è,
va bene,
sappiamo
sì,
c'è anche un certo snobismo per carità a volte nel pretendere, però questo è un discorso a parte, ma resta il fatto che io appunto che non conosco per niente, devo dire, il cinema europeo, mi sono avvicinato in questi ultimi anni un pochettino a quello polacco e posso dire che di cinema non è che noi ci arrivano i capolavori del cinema polacco, noi non ci arriva praticamente nulla,
no, è vero,
pensiamo anche a Kieslowski o a Zanussi, quindi ai grandi, no, Vajda, premio Oscar alla carriera, insomma. Ci sono arrivati, cioè gli ultimi film di questi registi a noi non sono arrivati. Di Zanussi ci è arrivato persona non grata, ma gli ultimi film degli ultimi 10 anni di Zanussi in Italia non sono usciti. Di Kieslowski sono usciti solo i film francesi e il Decalogo. I film precedenti, anche importantissimi, in Italia non sono mai usciti. Di Vajda, ripeto, premio Oscar alla carriera, gli ultimi film non sono usciti. Ora sta facendo un film sulla strage di Katyn, sul massacro di Katyn, che è praticamente la strage che fece la Russia, uccidendo tutta l'intelligenza polacca prima della guerra, quando ai tempi in cui si era spartita la Polonia insieme alla Germania di Hitler, ai tempi dell'accordo tra Stalin e Hitler.
38-39.
Esatto. Speriamo che questo film esca in Italia. C'è un altro film che è su proprio Ursko, il prete di Solidarność ucciso nei primi anni 80. Insomma, ci sono molti film in preparazione, anche molto importanti, e di registi di grande prestigio. Lo stesso Sture ce l'ha annunciato proprio qui a Terni, preparando un nuovo film.
Speriamo.
Su 5 film, dire, considera, Francesco, in Italia ne sono usciti 2 e sono stati proiettati, credo, solo al Zagar di Nanni Moretti. Insomma,
qualche
c'è bisogno di veramente, noi ci perdiamo, sì. Davvero, noi ecco, ci perdiamo molti, molti capolavori anche, e a questo proposito rientro, diciamo, nel tema della puntata, perché noi, come progetto Cielo e Terra, stiamo cercando di dare un piccolissimo contributo da questo punto di vista, proprio con una rassegna di cinema. Tra l'altro sono te, perché questa settimana siamo andati anche su Panorama con questa notizia, quindi significa che c'è anche un'attenzione da parte della media, significa che non è una cosa poi tanto scontata questa, noi l'abbiamo fatta anche con una certa ingenuità, devo dire, in occasione del festival, dopo il Focus Polonia. La cosa, io l'avevo detta qua, è nata per un incidente, cioè dovevamo proiettare, il festival si doveva concludere con un film di Zanussi che era La vita è una malattia mortale sessualmente trasmessa, si è inceppato il disco e il film non è stato possibile proiettare. Così abbiamo promesso che l'avremmo fatto comunque per il pubblico che era rimasto fino a tarda sera ad aspettare che partisse questo benedetto proiettore. Quindi abbiamo fatto una proiezione così, doveva essere riparatoria la settimana successiva, a novembre. Tra l'altro non abbiamo fatto quel film perché il disco non funzionava proprio, quindi l'abbiamo fatto un altro di Zanussi, che è Supplement. Ha avuto un grandissimo riscontro e così abbiamo deciso di fare una rassegna mensile di cinema polacco, che è partita appunto a novembre con questa proiezione di Supplement. Poi abbiamo fatto Massimiliano Kolbe, abbiamo fatto una puntata intera qui adesso in onda dedicata all'argomento. Domenica scorsa c'è stata Persona non grata di Christoph Zanussi, che tra l'altro, ripeto, uno dei pochissimi film che poi erano anche usciti in Italia. E continueremo appunto con i grandi capolavori del cinema polacco, anche recenti. Per ora abbiamo un calendario che è fissato fino a giugno e lo trovate sul sito www.celoeterra.info. Poi continueremo, comunque si andrà avanti, a ottobre ovviamente ci sarà una nuova parte dedicata alla Polonia del Festival Cielo e Terra, e poi si continuerà, comunque andremo avanti proponendo dei film in lingua originale, possibilmente sottotitolati ovviamente, altrimenti li facciamo in italiano, di cinema polacchi in parte anche totalmente inediti in Italia, che non sono mai usciti o che comunque è difficile trovare. Ora il 18 febbraio ci sarà L'Uomo di Ferro, che è uno dei capolavori di Vaida, poi avremo Da un paese lontano di Zanussi in occasione dei 2 anni della morte di Giovanni Paolo II ad aprile, poi avremo Il pianista di Polanski,
bello.
E poi avremo Poco Dan Aiuto, appunto inedito in Italia di Sture, e poi avremo anche altri, insomma ne stiamo cercando. Ora ogni volta che andiamo in Polonia poi cerchiamo anche di fare un po' una scorta di certo, film certo. Avremo tra l'altro anche L'Ubure, che è un'opera di Jarry a cui si ispira tra l'altro una canzone Manuela
di
Capossela, che è De Cervellamento. È un film, è stata l'opera francese, è stata fatta, trasposta cinematograficamente da un regista polacco, appunto, e proietteremo anche questo.
Senti, io farei una pausa, tu mi hai detto che volevi fare una piccola pausa, allora ascoltiamo proprio Capossela con questa Polca di Varsavia. Questi erano appena i 35 secondi di questa Polca di Varsavia, questa sorta di divertimento di Capossela da canzoni a manovella. Appunto, abbiamo ancora pochi minuti.
L'album appena citato.
L'album
sì.
appena citato.
Allora,
abbiamo pochi minuti.
Fare un brevissimo così descrizione di Zamość, questa città che tra l'altro potrebbe, ora vedremo, insomma, ma dopo aver gemellato il festival, noi siamo stati ricevuti anche dal sindaco che ci ha chiesto proprio di farci ambasciatori presso il comune di Terni per fare anche un gemellaggio come città. Zamość è una città, una delle più antiche, una delle più belle della Polonia. Considera che il centro storico francesco è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. È una città che è stata fondata nel 1580 da un generale polacco che si chiamava Jan Zamoyski. Questo generale praticamente l'ha fondata, sì, come io dicevo, come sui Simpson, no? Che c'è quello che c'hanno il monumento nella città, e a me mi ha sempre fatto affascinare
genere,
questa
sì,
storia
sì.
di avere un fondatore che dà il nome alla città, no?
Sì, sì.
Te immagini se Terni era stata fondata dal generale Giuseppe Terni, cioè sarebbe stato bello,
come,
no?
Come Paperopoli
come Paperopoli, esatto, no? E lì c'è appunto il monumento in città del equestre di Zamoyski. E la cosa più affascinante ancora, Francesco, è che questa dinastia ha continuato a governare la città per secoli, tra l'altro città che è rimasta intatta dal 1580 a oggi, per questo che poi è dichiarato patrimonio.
E quante persone conta?
Conta 70.000 abitanti.
Ah, piccolina quindi. Sì.
Che no, per la Polonia è anche piuttosto grande, piuttosto perché grande. La densità di popolazione è bassa in Polonia. Considera insomma una città anche capoluogo di provincia, anche 20-30.000 abitanti, mm-hmm. quindi Zamość è anche piuttosto grande, anche perché considera che nel Medioevo era una città-stato, mm-hmm. Governata appunto autonomamente da questi Zamoyski. Poi ovviamente dopo la spartizione tra Prussia, Austria e Russia è finita sotto il dominio ovviamente in quel caso dei russi. Poi dal 1918, quando la Polonia è diventata autonoma, sono tornati anche questi Zamoyski a governare la città. Ovviamente durante il comunismo sono stati cacciati via, è stato tolto tutto. Insomma, per farla breve, Francesco, dopo il 90 i discendenti Zamoyski si mettono in politica, di questa famiglia, e oggi il sindaco di Zamość
si chiama
Zamoyski, è un discendente, tra l'altro è identico al suo antenato.
Una reincarnazione.
Noi abbiamo messo sul sito, tra l'altro, quindi se volete potete guardare, è uguale, quindi fa impressione che siamo andati a trovare il sindaco, poi siamo andati a visitare il museo e vediamo i ritratti dei suoi antenati.
E c'era il sindaco.
Tutti uguali.
Vestito in modo diverso.
Sì, il vestito era diverso, ma insomma, tra l'altro, devo dire anche... Sì, la faccia era uguale, veramente.
Questo
è un aspetto molto curioso, Francesco. Comunque una città davvero bellissima e appunto intatta, devo dire, disegnata, ecco, da un architetto italiano di Padova, tanto che la chiamano la Padova dell'Est, perché assomiglia come architettura in parte anche a Padova.
Manca solo Sant'Antonio.
Sì, no, ce l'hanno, però appunto diceva la parrocchia che organizza il festival, non a caso. Forse è proprio la parrocchia di Sant'Antonio. Così
2 minuti
siamo
abbiamo.
In chiusura, quindi non parleremo di Vielgus per la gioia di Agnese, del caso Vielgus, come sapete, il caso del vescovo spia, no? che ha scandalizzato un po' e che sta... Beh, il caso un po' è delicato, forse lo riaffronteremo
in
futuro, però insomma sì, la Chiesa polacca sta vivendo un momento un po' difficile, ma anche la nostra, secondo me, a giudicare dalle parole di Guini, non è che sta messa tanto meglio. Una battuta.
Vabbè, ne parleremo una delle prossime volte.
E concludiamo quindi con un saluto. Prego Agnese, dobbiamo salutare i nostri amici appunto che ci ascoltano tramite internet in Polonia.
E un saluto in polacco. Pozdrawiam serdecznie moich rodziców, Emilię i Kasię oraz najmłodsze moje siostrzeniczki, Wiktorii i Antosie w dniu jej urodzin.
Credo che tu abbia capito.
Ma perfettamente, però proprio per quei due o tre che non avessero colto l'ultima parola.
No, era un saluto diciamo a chi ci ascolta in Polonia, abbiamo lasciato insomma tanti amici e speriamo insomma questo rapporto, questo gemellaggio che è iniziato con questo festival si possa continuare ad intensificarsi sempre di più, insomma tra l'altro a Terni abbiamo anche una comunità polacca, devo dire, che si sta... Questo dobbiamo ringraziare anche il Comune di Terni, perché con Consulta per gli Immigrati la comunità polacca sia in qualche modo coesa. Noi abbiamo dato, la rivendico a questo punto, l'occasione culturale con il festival e oggi con la rassegna anche di una maggiore aggregazione per questa comunità. Tra l'altro abbiamo anche molti preti polacchi, quindi insomma è una comunità importante.
Chiudiamo con i Mislovitz.
Chiudiamo ovviamente con i suoi che tu...
sto agognando proprio.
Stavi appunto attendendo con ansia, tratto dal loro ultimo album, Happiness Is Easy, dei Mislovitz. Dicevo, è uscito un DVD.
Ma è una promessa che sia l'ultimo o è l'ultimo soltanto in termini numerici? No?
È solo, anzi, appunto, ripeto, è appena uscito un DVD. Tra l'altro, questa te la dico, Francesco, perché è curioso, un DVD live con, adesso tu farei subito della facile ironia,
ma
in realtà era un concorso, era stata un'iniziativa particolare che ha fatto la Gazzetta
dello Sport,
se non sbaglio, Vebrocia, è un concerto con 10 spettatori. Tu te lo sapevo,
Non ho fatto ironia.
Ma erano i 10 spettatori che potevano assistere tutto per loro, insomma, non è che sono andati in 10 a assistere. E questa canzone si chiama, ti prego dillo tu Agnese, perché il principe della vita muore da solo, ispirato a Peter Pan e a George Best.
Il calciatore.
Va bene, a lui,
grazie Agnese, lui, viva la Polonia, grazie Arnaldo, che ritroveremo la prossima settimana.
Piotruś Pan zwykle w centrum świata stał. Taki był, przegrał wszystko, nie poczuł nic.